Buongiorno a tutti. Abbiamo cominciato a leggere le lettere dell'Apocalisse scritte alle sette chiese e ne abbiamo già viste sei, quindi la maggioranza. Abbiamo visto la lettera scritta agli Efesini che vivevano in una città che era enorme, 250.000 abitanti, con il celebre Tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del mondo, con tutto un discorso attorno a questo tempio che andava dai commerci degli argentieri che abbiamo visto negli Atti degli Apostoli fino ai libri di magia detti Efesini. Paolo scrive a questa comunità che ha un sacco di problemi e adesso Giovanni fa dire al Signore alcune cose a questa comunità che è messa alla prova dai falsi apostoli, cioè missionari itineranti che bisognerà sempre provare, soprattutto per vedere se accettano o no l'incarnazione di Cristo. Tra questi ci sono i Nicolaiti, che si fanno risalire a Nicola, uno dei sette diaconi, anche qui di tendenza gnostica, cioè ciò che conta è essere liberati intellettualmente, è l'illuminazione intellettuale, la prassi non conta niente, quindi diventa poi una vita di tipo libertino, di tipo anche lassistico. Ecco, questo Nicola, il cui nome significherebbe colui che ha vinto il popolo, Nicolaon, però potrebbe anche significare colui che imbroglia il popolo. Alla chiesa di Smirne viene detto che ha una colonia giudaica ferocemente anticristiana, ma viene elogiata anche se tutti la definiscono una comunità povera, ma povera dal punto di vista teologico. Gli eretici l'attaccano perché questa comunità crede miserevolmente alla realtà materiale della passione. Anche qui siamo sempre nello sfondo della gnosi, cioè ciò che conta è l'illuminazione e quindi si rifiuta l'incarnazione di Cristo, si rifiuta la sua passione, si rifiuta la sua morte in croce. Ecco perché è perseguitata sia dai giudei che dai cristiani gnostici. Ma la sua prova sarà breve, durerà solo 10 giorni. A Pergamo, che possedeva una grande biblioteca con più di 200.000 volumi, ma è la città dove fu inventata la pergamena in sostituzione del fragile papiro, Pergamo è definita la sede di Satana perché vi risiedeva il proconsole romano della provincia asiatica e soprattutto perché aveva un monumentale altare a Giove. È però una città di martiri, si allude alla morte del vescovo Antipa sotto Domiziano, secondo la tradizione chiuso in un vitello di bronzo portato poi ad incandescenza. Il suo peccato è l'idolatria, ma chi resterà fedele al Signore avrà una pietra bianca con il nome nuovo e avrà soprattutto la manna nascosta. La lettera centrale è quella di Tiatira, che è città della Libia, con un santuario della Sibilla orientale, forse ebraica, che ci ha fatto parlare un po' dell'eresia montanista, perché qui abbiamo visto, nella chiesa di Tiatira o Tiatira, abbiamo visto che c'è un rimprovero perché lascia fare a Jezabele, la donna che
Carlo,
si dichiara...
ricordati che sì, quando parli scusa, di sinistra non sentiamo.
Hai ragione. C'è un rimprovero perché la comunità lascia fare a Jezabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i suoi servi. Siamo nell'eresia cosiddetta montanista, dove le donne hanno una grandissima importanza. Montano, che era un ex sacerdote della dea Cibele, sosteneva di essere l'incarnazione dello Spirito Santo e le donne erano centrali nei riti e nelle profezie, soprattutto Massimilla e Priscilla. Avevano fenomeni estatici e avevano anche una durezza etica molto importante. cioè erano di quelli che dicevano che se tu peccavi dopo il battesimo non c'era per te remissione, perché il battesimo cancella tutti i peccati, ma se poi pecchi di nuovo sei perduto, eccetto che tu subisca il martirio. E allora abbiamo dei racconti di questi montanisti che si buttavano giù nel circo alle belve e dicendo voglio morire martire per purificarsi di peccati commessi. Praticavano il divieto del secondo matrimonio per i vedovi o le vedove, incrementavano la castità, attendevano la parusia in maniera importante e quindi si disinteressavano delle cose del mondo, e hanno avuto come esponente poi maggiore Tertulliano, che nel 207 è diventato uno di loro. Sardi, Acropoli col tempio di Cibele e di Giove, era una città con una fiorente industria tessile. Ecco allora l'allusione alle vesti, alla veste candida durante questa lettera. Filadelfia, invece, in zona fortemente sismica, che nel 17 d.C. era stata completamente distrutta da un terremoto, era stata ricostruita e sotto Tiberio e Caligola è chiamata Neo Cesarea. Pur quindi idolatria e forse con eresie montaniste, difatti la profetessa Amnia è di Filadelfia, la comunità è piena di zelo e di coraggio. 11 cristiani di Filadelfia subiranno a Smirne il martirio con Policarpo. Siamo arrivati alla settima lettera. La settima lettera è dedicata alla città di Laodicea. C'erano una decina di città antiche che si chiamavano Laodicea, ma qui probabilmente abbiamo Laodicea sull'Icos, fondata da Antioco II verso la metà del III secolo. Centro bancario importante, fiorente industria tessile, fiorente industria farmaceutica. Galeno dice che c'erano dei colliri prodigiosi che venivano prodotti in questa città. Città orgogliosa, tant'è vero che dopo il terremoto del 60, che l'aveva quasi distrutta, rifiuta le sovvenzioni imperiali per essere ricostruita. Non so se al giorno d'oggi ci sarebbe qualche città che lo fa. Comunque, leggiamo il testo e poi capiremo bene i motivi dei rimproveri di Gesù. All'angelo, me lo metto davanti perché sennò. All'angelo della chiesa che è a Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, magari se tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito. Scusate, ha suonato Enrico, devo andare ad aprirgli. Allora, ritorniamo. Ma poiché sei tiepido, cioè né caldo né freddo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convertiti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, a questa città orgogliosa, che vi ho detto aveva addirittura rifiutato le sovvenzioni imperiali dopo il terremoto, ecco che l'Apocalisse ricorda che la sua ricchezza invece è miseria e la esorta a cercare il vero oro, che è Gesù. A questa fiorente, ciao caro Enrico, a questa fiorente industria tessile viene ricordato di cercare invece le vesti bianche della salvezza. Alla città dei famosi oculisti, ricordati da Galeno, viene ricordato di cercare il vero collirio, quello di Cristo, che solo può guarire dalla cecità. Questa comunità di Laodicea era stata fondata da Epafra, uno dei collaboratori di Paolo, insieme che aveva fondato anche Colossi. Paolo le aveva scritto una lettera, ma voi non sentite mai alla messa dire dalla lettera di San Paolo ai Laodicesi, perché questa lettera è andata perduta. Noi sappiamo che l'ha scritta, perché nella lettera ai Colossesi dice: io ho scritto una lettera ai Laodicesi, leggetela anche voi, fatela girare. In realtà questa lettera è andata perduta, quindi vuol dire anche che non tutte le lettere scritte dagli apostoli sono arrivate a noi. Gesù è l'Amen, no? Bellissima questa cosa, cioè la roccia, ciò su cui noi ci fondiamo, la fedeltà, ma è anche l'archè della creazione, cioè il principio della creazione, come si legge in Colossesi 15:18. Egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa, il principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. Questo è molto importante, perché ci ricorda che la creazione è un evento trinitario. Non è il Padre che crea, crea sì il Padre, ma crea anche il Figlio, che è l'archetipo della creazione, no? Tutto fu fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui, noi leggiamo anche, diciamo anche nel prologo giovanneo. Ma anche qui avete visto, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Quindi il crocifisso è il logos primordiale, è la parola primordiale con cui fu fatto l'universo. E così pure lo Spirito Santo, che aleggia sulla massa informe delle acque del caos iniziale, ecco che lo Spirito Santo è la terza persona divina che partecipa alla creazione. Quindi dobbiamo fare una conversione teologica, non è solo il Padre, non è solo il Figlio, ma sono il Padre, il Figlio e lo Spirito che partecipano tutte e tre alla creazione. Questo Gesù che è l'Amen, che è il principio della creazione, rimprovera questa Chiesa per la sua ambiguità, per i suoi compromessi. E dice una cosa bellissima, tenerissima: il Signore viene e bussa, no? E abbiamo letto: io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. È un'immagine di grande intimità. Per gli ebrei il pranzare o cenare insieme era un segno davvero di grande intimità, no? E qui abbiamo proprio questa visione in cui Gesù dice: io sto alla porta, non la sfondo, non ti violento, ti propongo il mio amore per entrare in intimità d'amore. c'è sicuramente anche un riferimento al banchetto eucaristico, che è un banchetto di comunione d'amore, ma questo è un tema che abbiamo già visto molte volte nel Nuovo Testamento. Pensate a Giovanni 18, chiunque dalla parte della verità ascolta la mia voce. Giovanni 14, se qualcuno mi ama, verremo a lui e porremo la nostra dimora presso di lui. Pensate al Cantico dei Cantici che abbiamo analizzato l'anno scorso, cioè se, in cui la sposa si desta al suono di voce dell'amato che bussa e dice aprimi. Pensate a Luca 12, quando si dice che i credenti devono tenere i fianchi cinti e le lucerne accese, come nella notte dell'Esodo, perché lo sposo può venire da un momento all'altro. Pensate in Matteo 25 la parabola delle 10 vergini, quelle stolte e quelle prudenti, no? Le quali sono lì che attendono l'arrivo dello sposo. Pensate a Luca 22, in cui si legge «Io preparo per voi un regno, come il Padre mio lo ha preparato per me, così anche voi mangerete e berrete alla mia mensa e nel mio regno e siederete in trono per giudicare le 12 tribù di Israele». Allora abbiamo dato una lettura storica, se volete, delle lettere alle 7 chiese. Cerchiamo di vedere, poiché queste lettere sono scritte alle 7 chiese, cioè alla Chiesa tutta, alla Chiesa di tutti i tempi, quindi anche a noi, quali messaggi spirituali queste lettere vogliono darci oggi. Allora, Efeso ci dice di stare in guardia dai falsi profeti, da coloro che si dicono apostoli e non lo sono, da coloro che presentano un cristianesimo annacquato, di compromessi, di quieto vivere, in cui basta andare a messa alla domenica o ridurre la religione al fatto rituale, non tradotto poi in una prassi di giustizia. Attenzione a coloro che dicono di non comprometterci, di non sporcarci le mani, per non essere tacciati di populisti, di rivoluzionari, di sovversivi se lottiamo per la giustizia, se camminiamo insieme ai più poveri, se cerchiamo il dialogo con tutti. Attenzione a coloro che uccidono i profeti e poi li celebrano dopo la loro morte. Quindi dobbiamo avere fiuto anche nella Chiesa, non tutti quelli che si presentano come profeti sono tali. Questo è un tema molto grande di tutte le scritture, il discernimento tra i falsi profeti e i veri profeti. E nella Bibbia si dice che si vede solo dopo, dai frutti, chi è il vero profeta e chi è il falso profeta. Ma bisogna avere già questa attenzione. Lo dico perché? Perché siamo in una Chiesa dilaniata a certi momenti, no? Dove sentiamo delle voci alzarsi contro il Papa con una sicumera incredibile, dando al povero Francesco dell'eretico, dicendo, prendendo posizioni con sicurezza come ispirate da Dio, no? Dai vari Viganò che arrivano a dire che il Covid non esiste e si è preso da Giannini del mascalzone. Questo vi dice il maggior oppositore del Papa, che forza ha. Ma tante volte troviamo anche nella Chiesa dei preti, dei laici, che portano avanti delle profezie che non sono profezie di Dio, che non vengono da Dio. E la Chiesa ha questo sensum fidei per capire se uno parla a nome di Dio, perché porta tutto ciò che lo Spirito propone, porta gioia, porta libertà, porta crescita, porta amore, e tutto ciò che invece non è dello Spirito, ma è del diavolo, diaballo, divisore, che porta appunto schizofrenia, che porta divisione, che porta separazione, che porta malcontento. Questa prima lettera ci dice quindi state in guardia, non accogliete tutte le parole che vi vengono date, fate un discernimento, guardate quelle cose che che vengono dallo Spirito e che quindi riempiono il vostro cuore poi di gioia, di profondità, di vita. E sappiate fare discernimento da quelle cose che invece vi portano inquietudine, vi portano amarezza, vi portano divisione. Il brano poi ci richiama alla costanza, alla fedeltà, alla perseveranza. Questa è una virtù poco di moda, la perseveranza. Siamo in una società fluida dove gli impegni durano l'espace del matin, no? Molto spesso. Questo sia a livello di vocazioni religiose, che a livello di matrimoni, che a livello anche di perseveranza di vita, di coerenza di vita, eccetera. Fedeltà all'essere cristiani, quindi anche nelle prove, anche di fronte al dolore, alla morte, alla sofferenza dell'innocente, al mistero. Fedeltà all'Evangelo quando siamo tentati di privilegiare il privato di fronte alla vita invece comunitaria, i propri comodi al posto del servizio, il proprio benessere di fronte alla condivisione. Allora ritorniamo al nostro amore di prima, ci dice la lettera, cioè ritorniamo a Dio, mettiamolo al primo posto, amiamolo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, siamo innamorati di Lui. Questo è uno dei temi che stiamo trattando nel corso del lunedì, no? Quando parliamo della Chiesa. La Chiesa non è un ente sociale, non è un ente del terzo settore, non è un'organizzazione politica sociale. La Chiesa è l'insieme degli innamorati di Cristo. E quelli che mettono al primo posto nella loro vita Gesù, perché sono innamorati di Gesù, questa è la Chiesa, tutto il resto non conta. E allora anche quando sentiamo i falsi profeti parlare, chiediamoci sempre, ma questi sono innamorati di Gesù? Questi vivono per Gesù? Questi ti portano la gioia di Gesù o ti portano visioni teologiche distorte? Allora ritorniamo al nostro amore di prima, cioè a mettere al primo posto l'amore verso Dio. Seconda lettera, quella di Smirne, che dice che il vero cristiano è povero ed è tribolato. È povero ed è tribolato. Cominciamo la seconda parte. Cioè, la lettera a Smirne dice: se non hai persecuzioni, se tutti sono d'accordo con te, probabilmente non sei un cristiano autentico. Perché il cristiano vive l'altrimenti. Il cristiano vive la differenza cristiana, il cristiano ha un altro modo di porsi nei riguardi del mondo, nei riguardi del pensiero corrente, nei riguardi della società. Il cristiano è diverso. Se tu non hai questo senso di diversità, non sei cristiano. E guardate che questo è molto importante. Siamo in un momento in cui spesso così uno fa tante cose e poi anche fa il cristiano, ecco, se volete. Invece no, il cristiano è colui che è tutto dedito al suo Signore, che è tutto dedito alla fedeltà, alla radicalità della sequela. Il cristiano è tutto quello che è tutto d'un pezzo e quindi che non entra in connubio, ecco, in compromesso con le realtà mondane. Il secondo tema è invece il tema della povertà. Ecco, l'elogio che viene fatto alla Chiesa di Smirne è: beati voi perché siete una comunità di poveracci, di poveri. E questo è uno dei grandi temi del papato di Papa Francesco, no? Cioè, se la Chiesa non sta dalla parte degli scartati, se la Chiesa non sta dalla parte degli ultimi, se la Chiesa non sta dalla parte degli emarginati, ma io direi di più, se la Chiesa non è composta dei poveri e degli emarginati, cioè dobbiamo arrivare a quello, dobbiamo arrivare a quello. A me commuove che il Papa d'Assisi incontri 550 poveri in un'eucaristia, ma tutte le nostre eucaristie dovremmo avere 550 poveri. Invece i poveri spesso sono fuori dalle nostre vite comunitarie. Le nostre comunità sono tutte medio borghesi, È difficile che ci siano i poveri, i barboni, gli scartati presenti in mezzo a loro. Questo è veramente qualcosa su cui dovremmo aprire un dibattito, una riflessione, perché capisco che non è facile, no? Vedo il grande sforzo dei centri d'ascolto, dei gruppi Caritas, delle San Vincenzo, eccetera, no? Però ecco, questa inglobazione amicale del povero, non basta aiutare i poveri, ricordatevi bene, bisogna farceli amici, che è molto di più. Ho scritto un articolo per quel libretto sulla carità che hanno fatto alla Crocetta su questo, no? Essere amici dei poveri. Gesù dice: fatevi degli amici con l'iniqua ricchezza, perché una volta che sarete morti vi accolgano nelle dimore celesti. Questo è un versetto di una profondità incredibile. Ci dice prima di tutto che dobbiamo fare degli amici, che il povero non è soltanto colui al quale facciamo dei benefici, ma dobbiamo diventare amici dei poveri. E questo, capite, è molto di più diventare amico di una persona. Vuol dire farsene carico, vuol dire prendersi i suoi problemi, vuol dire condividere le sue ansie e le sue disgrazie, vuol dire seguirlo fraternamente, essere amico del povero. È molto di più, non basta dare i 10 euro, i 50 euro, i 500 euro, ma è diventare amici dei poveri. Quindi fatevi degli amici con l'iniqua ricchezza, tes adichias mammonas, come dice il testo di Luca. Per Luca le ricchezze sono sempre inique, perché dice: sono beni che il Padre Eterno ti ha dato, ma non perché siano tuoi, ma perché tu li distribuisca, perché tu ne sia amministratore, perché tu sia colui che riesce a gestirli per gli altri, non a tenerli per te. E poi la cosa bellissima, perché vi accolgano nelle dimore celesti. Questo vuol dire che i portinai del paradiso saranno i poveri. Se noi avremmo fatto amicizia con i poveri, questi, quando saremo dall'altra parte, ci diranno: oh Carlo Miglietta, vieni, come stai, che bello vederti. Se invece io non sarò stato capace a diventare amico dei poveri, chi mi accoglierà nelle dimore eterne? Guardate, è bellissima questa cosa. Spesso io lo scrivo: i poveri saranno i portinai del nostro paradiso, perché la frase di Luca ha proprio questo significato specifico. Qui abbiamo la comunità di Smirne, che è povera, che è piccola, che è limitata dai mezzi, ma come aveva detto Paolo nella prima lettera ai Corinti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Ecco, questa è una cosa molto importante. Spesso quando parlo agli anziani, prima nel pre-partita, cioè prima di questo incontro, vedevamo che chi più chi meno facevamo l'elenco di tutti i nostri mali, tutti i nostri bubù, io questo, io quello, io quell'altro. Paolo fa l'elogio dell'astenia, l'elogio dell'astenia, cioè della debolezza, che è la cosa, io credo che sia la chiave per vivere una vecchiaia serena e secondo Dio. Cioè, se io capisco che là dove io sono debole, cioè nella mia malattia, nel mio limite, nelle mie difficoltà, lì si inserisce la potenza di Dio, allora io godo anche della mia vecchiaia con i suoi limiti, con le sue malattie, con le sue difficoltà. E Paolo dirà: io mi compiaccio volentieri delle mie debolezze, perché dimorino in esse la potenza di Dio, la potenza di Dio. L'elogio dell'astenia, l'elogio della debolezza. Non abbiamo paura di essere deboli, non abbiamo paura di essere malati, di essere limitati, di non essere più quelli che eravamo 20 anni fa, perché è il momento di fare quello scatto di fede per cui noi crediamo che la nostra debolezza è abitata dalla potenza di Dio, è abitata dalla grazia di Dio, e offriamo a Dio il nostro poco, sapendo che è Lui che farà, che è Lui che trasfigurerà, Lui che ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, come dice l'Apostolo. Ecco, l'annuncio grande è che quando uno è povero, quando uno è sofferente, quando uno è malato, Dio è dalla sua parte. Dio viene ad abitare le nostre malattie. Dio si mette a fianco delle nostre limitazioni. Così come Dio è a fianco dei poveri, degli oppressi, dei malati, degli scartati, e vuole che cominciamo già per essi la costruzione del regno, cioè il processo di liberazione. Gesù proclama come beati gli ultimi della società. E dice: beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Proprio perché sono poveri e bisognosi, Dio nel suo amore gratuito e misericordioso va al loro incontro e li chiama ad essere suoi figli, conferendo loro una dignità che nessuna condizione esteriore può annullare o diminuire. Sentivo ieri sera su, non mi ricordo più su che canale, Monsignor Paglia, no? Il presidente della Caritas, che diceva che la CEI ha preparato una carta dei diritti del povero, no? Che poi però, in fondo, diceva giustamente l'interlocutore, ma sono diritti universali. Sì, dice, ma noi vogliamo specificare che devono valere per i poveri, per gli scartati. E tra le varie cose diceva di essere chiamati per nome, di essere chiamati col Signor. Cioè, diceva Monsignor Paglia, non è perché sei in un RSA o perché sei in ospedale che il medico ti può dire: ehi nonno, vieni qua. No, tu sarai sempre il signor Rossi, il signor Bianchi, il signor Verdi, eccetera. Avrai la tua dignità, perché l'amore di Dio è un amore che restituisce dignità, che nessuna circostanza esteriore può diminuire o può annullare. Né l'indigenza, né la malattia, né l'emarginazione, né l'insuccesso, né l'umiliazione, né la persecuzione, né nessun'altra avversità. Anzi, viene detto che una situazione di povertà apparentemente fallimentare, come sembra vivere la comunità di Smirne, può riuscire addirittura vantaggiosa, perché i poveri, i sofferenti, i peccatori, coloro che riconoscono il loro limite, sono più disposti a farsi salvare da Dio. Se io mi ritengo autosufficiente, no? Che cos'è la salvezza per me? Niente, perché io ho tutto, la salute, ho la forza, ho il successo, eccetera. Ma se io mi sento debole, in quel momento capisco che Dio è l'unica forza, che Dio è l'unica risposta. E allora è una situazione quasi di vantaggio. Non per niente ho scritto un articolo per le misericordie, tutte le domeniche ne scrivo uno, e nell'ultimo dicevo: i poveri ci evangelizzano. Ho avuto tante risposte a questa affermazione, ma è così, cioè sono i poveri che ci possono annunciare l'Evangelo, sono i poveri che sanno misurare il valore della propria persona non dai beni esteriori, ma dall'amore che Dio Padre ha per loro. E allora ecco perché i poveri, le prostitute, i peccatori ci passano avanti nel regno di Dio, come dice Matteo 21. Certo, non tutti i poveri fanno così, ma sicuramente i poveri sono quelli che sentono di più il bisogno della salvezza. E allora possono essere per noi i primi annunciatori di quel regno che è loro. Ed è alla scuola dei poveri che dobbiamo metterci se vogliamo essere fedeli alla sequela di Cristo. Pergamo, terza città, è un invito a rinunciare ad ogni compromesso. Non si può essere cristiani e mangiare le carni immolate agli idoli. Traduciamolo nel giorno d'oggi. Non si può essere cristiani e andare dietro al potere, al piacere, al successo, ai miti di questo mondo. Il cristiano è un uomo tutto d'un pezzo, che non accetta accomodamenti, che non accetta mezze misure, che non ha due binari, uno per la religiosità e uno per la vita quotidiana. Eppure quante volte noi credenti ci lasciamo andare alla mentalità corrente, non poniamo neanche più il problema di discutere riguardo ai valori etici, sulla famiglia, sull'eutanasia, sul gender, sulla carriera, sugli stili di vita, no? Quante volte vediamo, a me disgusta in questi giorni, proprio mi ferisce, la cattolicissima Polonia, la quale così vive nell'ombra e nella luce del grande Papa Wojtyla, come si sta comportando adesso con i profughi che arrivano dalla Bielorussia. Ma è una vergogna senza senso! Ma come ti puoi dire cattolico se fai quello che fai a questi profughi che arrivano dalla Siria, che arrivano dall'Iran, dall'Iraq, dall'Afghanistan, se gli togli le scarpe e li fai morire al freddo nella neve, se non accogli i bambini? Ma dove siamo arrivati? Ma come può quella gente andare a messa la domenica? Che ce l'ha lì vicino, e anche noi come possiamo andare a messa la domenica se non facciamo qualche cosa di qualche tipo per fare cessare questi scandali? Ecco, vedete come la lettera alla Chiesa di Pergamo ci dice che dobbiamo schierarci, dobbiamo mantenere la nostra diversità, dobbiamo mantenere la nostra opposizione, dobbiamo mantenere la nostra linea di pensiero sempre. Paolo nella lettera ai Romani tante volte scrive basta, dice basta con i compromessi col mondo, basta col fatto che tutto vada bene, riprendiamo la nostra capacità rivoluzionaria, perché il Vangelo è rivoluzionario, perché il Vangelo dice che il Signore ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Pensate alla teologia della Madonna. È altro che madonne che piangono, che appaiono sugli alberelli o nelle grotte. Pensate alla potenza di questa teologia: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha mandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Questa è la potenza della teologia di Maria. Maria è una grande teologa, ha capito tutto, ha capito tutto, lei che era la serva di Yahweh, la povera di Dio. Ecco, noi dobbiamo riscoprire questa capacità rivoluzionaria del Vangelo, che vuol dire non accettare il pensiero di questo mondo e non cessare di batterci per quello che possiamo con tutti noi stessi, contro tutto ciò che non è regno di Dio, contro le ingiustizie, contro la cattiva distribuzione dei beni, la cattiva distribuzione dei farmaci, la mancanza del diritto alla salute per tutti, le oppressioni, le tirannie, gli etnocidi, i genocidi. Cristiano è uno che non cessa di lottare. Questo non vuol dire che uno è agitato e triste, uno è pieno dell'amore di Dio, ma proprio perché è pieno dell'amore e della gioia di Dio, lotta per portare questo amore e questa gioia in tutte le occasioni. E allora ricordiamo anche che cosa dice la Lumen Gentium al capitolo 8. Dice che anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria della terra, bensì per diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. La Chiesa prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio, annunziando la passione e la morte del Signore fino a che Egli venga. E dalla virtù del Signore risuscitato trova forza per vincere con pazienza e amore le sue interne ed esterne afflizioni e difficoltà, e per svelare al mondo, con fedeltà anche se non perfettamente, il mistero di Lui, fino che alla fine dei tempi sarà manifestato nella pienezza della sua luce. Quindi una Chiesa non che ricerchi le grandi adunate di piazza, i grandi momenti di potere e di gloria, i grandi concordati, ma una Chiesa che proceda con umiltà e abnegazione, a fianco degli diseredati, degli scartati, degli emarginati. L'ultima cosa che questa lettera a Pergamo ci dice è l'invito a non essere né di Balaam né dei Nicolaiti. Questo è molto importante. Era un tema, io ve lo dico subito, lo dico anche a quelli che al lunedì fanno il corso della Chiesa, non mitizziamo la Chiesa primitiva. La Chiesa primitiva aveva probabilmente più problemi della nostra, ecco. Non era sicuramente meglio di noi. Anche lì c'erano le fazioni, c'erano quelli di destra e quelli di sinistra, c'erano quelli di Apollo, c'erano quelli di Paolo, c'erano quelli di Pietro, e Gesù dice non dovete essere né di Apollo né di Paolo né di Pietro, dovete essere di Gesù Cristo, di Gesù Cristo. E anche qui ci viene detto non devi essere né di Lefebvre né dell'Opus Dei né dell'Azione Cattolica né dei Focolarini, ma devi essere di Cristo, che è il capo della Chiesa. L'unica cosa che conta è innamorarsi di Cristo, tutto il resto sono balle. Tiatira riprende alcuni temi che abbiamo già citato. Si dice non basta avere carità, fede e servizio se poi siamo come gli altri, cioè se i nostri valori correnti sono il benessere, quieto vivere, l'onorabilità agli occhi del mondo, l'arricchirsi. Quindi guai a chi non riesce, a chi è dissociato e vive da una parte la vita di fede e dall'altra parte la vita quotidiana, la vita di casa. Guai a chi non vive in stile di fede, quindi con gli occhi di Dio, il suo quotidiano, le scelte di tutti i giorni. Guai a chi è uno schizofrenico spirituale, un dissociato mentale, che magari in chiesa dice Signore tu sei amatevi fratelli come io ho amato voi, pregate fratelli e sorelle perché mio e vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente, e poi arrivato fuori si comporta come gli altri. Quinta lettera alla chiesa di Sardi. Anche noi spesso siamo come la lettera di Sardi, cioè ci si crede spiritualmente vivi e siamo morti, siamo dei sepolcri imbiancati. La nostra religione spesso è esteriorità, è apparenza, ma il nostro cuore è lontano da Dio ed Egli, che scruta le profondità di noi stessi, ci giudica e ci condanna. Quindi quante volte illudiamo anche noi stessi, eh? Ma sinceramente, nel profondo, siamo coerenti? O la menzogna in noi? Vedete, queste lettere sono un grande esame di coscienza. Quando non sapete come fare l'esame di coscienza, prima della confessione, andate a rileggere le sette lettere, capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse. E c'è davvero questa parola di Dio, spada a doppio taglio, che penetra nelle profondità del nostro cuore e ci fa capire quali sono le dissociazioni più profonde. E infine il brano ci invita alla vigilanza. Il redderationem, il chiederti il conto finale, può capitare in qualunque momento, può risuonare per noi fra poco. L'importante è trovarci pronti quando il Signore verrà. Una volta i padri dicevano che dovevamo sempre chiederci: siamo pronti oggi a presentarci al tribunale di Dio? Se Dio mi chiamasse oggi al suo cospetto, io sono pronto? Filadelfia, sesta lettera. Filadelfia, figlia del fos, cioè amore verso i fratelli, si qualifica come una comunità dalle porte aperte, cioè accogliente, evangelizzatrice, missionaria. La dimensione missionaria appartiene all'identità stessa della Chiesa e del cristiano. La Chiesa che cos'è? La Chiesa è il prolungamento nel mondo di Gesù Cristo. Quando Gesù è asceso al cielo, quindi non è stato più presente corporalmente, ha voluto affidare il suo messaggio, il suo Vangelo, Paolo dirà, alla debolezza della predicazione. A noi, chiamati ad essere missionari, ad essere evangelizzazione. Lumen Gentium 5 dice: la Chiesa riceve la missione di annunciare il regno di Cristo e di instaurarlo fra tutte le genti. Di questo regno essa costituisce sulla terra il germe e l'inizio. Lo abbiamo visto nell'incontro del lunedì sulla Chiesa. La Chiesa non è il regno di Dio, eh? Il regno di Dio è anche fuori della Chiesa, nelle altre culture, nelle altre religioni. La Chiesa però è il germe, è l'inizio, è l'anticipazione, è il segno, è il sacramento di questo regno di Dio. Questo regno di Dio che è carità. La Chiesa, dice il decreto ad gentes al numero 10, è inviata da Cristo a rivelare e comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini e a tutte le genti. Quindi la Chiesa deve essere questo segno vivo dell'amore di Dio. L'unico criterio di ecclesialità che abbiamo è se vi amerete gli uni gli altri. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri, non se farete dotte lucubrazioni teologiche, non se avrete una visione intellettuale corretta, ma se vi amerete gli uni gli altri. Ultima chiesa, la chiesa di Laodicea, che viene messa in guardia con una frase molto forte, tu non sei né freddo né caldo, magari se tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, cioè non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. È un Dio un po' arrabbiato quando dice queste frasi così dure. Il dualismo freddo e caldo non esprime soltanto un atteggiamento psicologico di indifferenza o di entusiasmo, ma si tratta proprio dell'opposizione di due categorie storiche. Il freddo simboleggia l'indifferenza del mondo ricco, del mondo pagano, nei confronti dei poveri, nei confronti degli ultimi. Il caldo simbolizza invece l'indignazione apocalittica dei cristiani poveri contro le strutture oppressive dell'impero. Gli abitanti di Laodicea vogliono vivere come cristiani e contemporaneamente come ricchi romani, per cui finiscono per non essere né l'uno né l'altro. E allora c'è questo ammonimento a coloro che cercano di inculturare il cristianesimo nelle strutture oppressive dell'impero e finiscono per essere né veri seguaci della bestia né veri seguaci di Gesù Cristo. Sono tiepidi e Gesù li vomita dalla sua bocca. Ecco, noi spesso siamo così, siamo né caldi né freddi, siamo in mezzo tra i freddi dell'indifferenza verso i poveri e i caldi dell'indignazione rivoluzionaria dei poveri. Siamo lì in mezzo. E per Dio questa è la categoria peggiore. Dio preferisce addirittura i malvagi, preferisce i peccatori. Noi, gente di chiesa, saremo vomitati dalla bocca di Dio. Perché? Perché non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre. Perché le prostitute e i peccatori ci precederanno nel regno dei cieli. Perché molto è perdonato a chi ha molto amato. E allora, da allora noi siamo come i farisei, che siamo in prima fila nel Tempio a dire Signore grazie che io non sono come gli altri. E allora Dio abbia pietà di noi che andiamo a messa, che andiamo al corso biblico, che non uccidiamo, non rubiamo, non tradiamo la moglie o il marito, ma spesso non amiamo, no? Non amiamo i fratelli, non amiamo i poveri, non ci facciamo amici poveri, non mettiamo Dio al primo posto, non è Lui il grande amore della nostra vita. E quindi diventiamo incapaci di accogliere una salvezza che è un dono. Se invece riconosciamo la nostra povertà, la nostra miseria, saremo in grado di aprirgli le porte, di accoglierlo, di lasciarci conquistare dalla tenerezza di Dio. Forse il discorso ci pare duro, ma Gesù, vedete, al versetto 19 dice: io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Cioè, se il Signore oggi ci dà queste botte che ci mettono veramente in crisi, no? Chi in un modo, chi nell'altro, perché poi ciascuno gli deve tradurre nella sua vita questi ammonimenti, è perché il Signore ci ama, quindi ci chiama a una maggiore felicità, a una maggiore pienezza. Che cosa deve fare la Chiesa per vincere la mediocrità? Per non essere lì sospesa tra i caldi e i freddi. Deve liberarsi da varie tentazioni. Deve liberarsi dalla facile prosperità materiale, perché si deve cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Matteo 6. Deve ripudiare l'ambigua popolarità ottenuta con il miracolo spettacolare, questa ricerca del miracolistico, di strumentalizzare Dio ai propri bisogni di sicurezza. Deve rinunciare alle ambizioni di potere temporale, perché la vera liberazione dell'uomo nasce dal cuore. Allora la comunità, così purificata, sarà davvero rivestita dalle vesti bianche, cioè la condizione nuova dei risorti rigenerati nel battesimo. Sarà davvero attaccata al vero oro che è Cristo. Comincerà a vederci chiaro col vero collirio che è Gesù Cristo. Entrerà in intimità con Dio, cenerà con Lui. Che bello essere invitati a cena da Dio, eh? Che bello essere invitati a cena da Dio. Si mangia da Dio, dice Enrico. Ecco, la santità è intimità. O viviamo con Dio questa realtà, oppure saremo sempre degli eterni insoddisfatti. E qui ricordiamo che la chiamata alla santità è una chiamata per tutti. La grande novità del Concilio è che ci ha detto che tutti possiamo farci santi, non solo i preti e le suore, ma anzi tutti i fedeli cristiani di qualsiasi stato o ordine sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità, santità che promuove un tenore di vita più umano anche nella società terrena. Lumen Gentium numero 40. Giovanni Paolo II, Christi Fidelis Laici numero 16, i cristiani sono abilitati e impegnati a manifestare la santità del loro essere nella santità di tutto il loro operare. Ecco, tutti siamo chiamati alla santità e il matrimonio è una via di santità, ci dice il Concilio. Ha una grazia particolare di santificazione, così come la vita religiosa, così come la vita consacrata, qualunque sia il nostro stato di vita, siamo chiamati a questa intimità con Dio, perché poi la santità è questo, non essere migliori degli altri, ma essere intimi a Dio, essere intimi a Dio. Vi dicevo già altre volte, non esistono i santi, esistono i santificati, santificati da questo Dio a cui noi apriamo la porta e che entra e cena con noi e che ci crea questa intimità. Attenzione, questo versetto 20, io sto alla porta e busso, non ha solo un significato intimistico, individualistico, ma anche un senso comunitario. Si tratta della formazione di una comunità, comunità domestica, la famiglia, o comunità locale. C'è un capo della comunità che ascolta la voce di Gesù e apre la porta. Questo dobbiamo farlo noi genitori nelle famiglie, questo devono farlo i nostri preti in comunità. E allora davvero poi c'è la cena di Gesù, Gesù che entra in intimità con noi, che nella comunità cristiana è poi l'Eucaristia. A questo punto alcune riflessioni conclusive. I cristiani devono essere ben consci, secondo la teologia di queste lettere alle chiese, che la sequela del Maestro esige radicalità, esige totalità, senza tatticismi, senza rispetto umano, anche se ciò mi costa incomprensioni, mi costa derisioni, mi costa la carriera, mi costa la vita. Siamo tornati ai tempi dei martiri, pensate a quanti martiri abbiamo ogni anno nella Chiesa, forse più che addirittura nei primi secoli. In tante parti del mondo i cristiani fedeli all'Evangelo sono chiamati al martirio. Messaggio attuale per noi, che siamo incapaci di un annuncio generoso e franco, per noi che abbiamo sempre paura della diversità dalla mentalità corrente, di contrastare la mentalità corrente nel campo del successo, del sesso strumentalizzato, del rifiuto di ogni sacrificio. Per noi in cui tutto è lecito, non c'è più discernimento. Quando si parla di aborto, di divorzio, di eutanasia, di ricchezze non partecipate, di connubio con il potere, di gender, spesso noi corriamo dietro all'ultimo che parla, ma non ci rifacciamo al Vangelo, non ci rifacciamo alla parola di Dio. Per noi che siamo preoccupati sempre dell'apparire, di essere all'onore del mondo e non di essere ricercatori della povertà, per noi che siamo incapaci di vivere lo spirito delle beatitudini, cioè in povertà, mitezza, pace, distacco dei beni, per noi che siamo sempre in ansia di che mangeremo, di che berremo, di che cosa ci vestiremo, come sarà la nostra salute, per noi sempre tesi e preoccupati, per noi che siamo né caldi né freddi, ma siamo dei tiepidi realisti che crediamo di essere salvati perché diciamo Signore, Signore, per noi che non sappiamo pregare nel segreto, che non sappiamo digiunare profumandoci il viso, che non sappiamo fare elemosina di nascosto, che non sappiamo dare il superfluo ai poveri, che siamo incapaci di dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i profughi, i migranti, visitare i malati e i carcerati. Per noi che ormai inibetiti dalla TV difficilmente sappiamo ancora scandalizzarci delle tante violenze e dei tanti soprusi che avvengono nel mondo. Per noi incapaci di piangere, di vegliare, di fare penitenza. Ma anche nella prova, anche nel dolore più profondo, è annunciata la gioia di Cristo. Seppur in modo misterioso, l'Apocalisse ci dice che noi siamo già vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Quindi il cristiano è l'uomo sempre della speranza, della gioia, della serenità. È colui che è chiamato a sorridere anche di fronte al martirio. Perché nulla ci separerà dall'amore di Dio, né la spada, né la persecuzione, né la prova. Quale messaggio per questo mondo triste, no? Dove dilagano le droghe, dove dilagano il suicidio. Ho ricevuto ieri l'invito a partecipare a un congresso online sull'aumento dei suicidi negli anziani. È un fenomeno che è stato acuito dal lockdown, l'aumento dei suicidi degli anziani, cioè aumentano le depressioni tra i giovani. Adesso ci avevo detto la volta scorsa l'ecodepressione, cioè i seguaci di Greta che si accorgono che tutte queste speranze restano tali e non vengono attuate, allora si va, i giovani sono depressi perché vedono che non cambiano il mondo, gli anziani si ammazzano perché a loro questo mondo fa schifo. Invece il cristiano è quello che dice che questo mondo è sempre bello, che in questo mondo ci opera Dio, che in questo mondo è già un'anticipazione del regno, che in questo mondo c'è la provvidenza di Dio, di Dio. Nulla ci separerà dall'amore di Dio? Nulla. Ecco perché il cristiano porta sempre la gioia in qualunque circostanza. Terzo, nelle celebrazioni liturgiche io incontro Dio e partecipo alla vittoria dell'agnello. Nelle celebrazioni liturgiche mi è data la veste bianca, la manna nascosta, la stella del mattino, la pietra bianca con inciso il nome. Allora vedete il profondo ripensamento di come viviamo le liturgie, che non sono più un momento mistagogico, cioè che ci porta al mistero, ma che sono delle funzioni banali, sono delle ritualità banali, ecco. Ma la liturgia invece è la fonte e il culmine della vita cristiana. È il momento in cui io entro in contatto col divino. Il divino si anticipa a me. Questa è una dimensione che noi facciamo sempre più difficoltà a vivere, di fronte anche alla difficoltà delle nostre messe, che sono piatte, che sono fredde, che sono aride, no? Di fronte a un certo linguaggio che è sempre un linguaggio curiale. Mi ha colpito l'ultima mail che ho letto prima di collegarmi con voi. Mi scrive fratello Francesco Bruno dall'Amazzonia e dice: quando la Chiesa, sentite cosa dice, ci avevo mai pensato io che faccio il biblista per passione e che cado in questa cosa qui, quando la Chiesa smetterà di scrivere LC al posto di Luca, MT al posto di Matteo, GV al posto di Giovanni, ma scriverà Luca, Matteo, Marco, Giovanni, io farò una festa, perché i nostri indigeni qui, quando vedono queste cose qui, non sanno cosa vogliano dire. E vedete, non ci avevo mai pensato. Per noi è scontato segnare LC per Luca, MT per Matteo, MC per Marco, GV per Giovanni. Ma lui diceva, io che sto preparando i catechisti per gli indigeni, i catechismi per gli indigeni, grazie a un progetto del Comitato Roraima, tra l'altro mi chiede di rinnovarlo già per l'anno prossimo, mi manderà nuove richieste, eccetera, eccetera. Ecco, il buon fratello Francesco Bruno mi dice: ma nessuno ha mai pensato che un indigeno che voglia leggere il Vangelo, se trova la citazione LC, non sa cosa voglia dire? Scrivete Luca, scrivete Vangelo di Luca. Vedete come la liturgia, può non significare quello che significa, perché essere diventata incomprensibile, perché ha dei simbolismi che ancora noi non comprendiamo. Anche qui c'è il senso di fede, no? Della cristianità, che certe volte corregge immediatamente certe cose. Mi raccontava Fabia, mia moglie, che i nuovi preti di Lucca, ahimè, sono preti anche loro con la talare, con i 33 bottoni, con il tricorno, la mantellina, vestiti come... E uno di questi, diventato parroco in una parrocchia alla periferia di Lucca, come è arrivato in quella parrocchia, ha tolto l'altare rivolto verso il popolo, ha cominciato di nuovo a dire messa voltando le spalle al popolo e per di più in latino. Meno male che, sapete, i toscani non glielo mandano dire. Dice che alla fine della messa sono andati tutti attorno: no, che tu dici, non si capisce nulla, no, ma cosa, che ti metti a dire in latino, già capiamo poco l'italiano, e questo qui si è spaventato, no? Quindi senza ricorrere né al vescovo né al Sant'Uffizio, dalla volta dopo almeno si è rigirato verso il popolo e ha ricominciato a dirlo in italiano. Ecco, però capite quale cammino dobbiamo fare perché le liturgie siano momenti che siano anticipazioni del regno che viviamo con gioia e con entusiasmo. E allora dobbiamo riconciliare liturgia e vita e fare della nostra vita una liturgia. E fare della liturgia non un momento staccato dalla vita, ma la fonte più profonda del nostro agire, del nostro vivere, direi il respiro quotidiano. Concludo. se avete visto, ogni lettera termina con delle promesse ai Christi fideles, a coloro che saranno fedeli a Gesù. Allora, che cosa ci tocca se cerchiamo di essere fedeli a Gesù? Capitolo 2, versetto 7, saremo in paradiso con Dio già oggi e gusteremo l'albero della vita. Capitolo 2, versetti 10 e 11, avremo la corona della vita e non saremo colpiti dalla seconda morte, la morte spirituale. 2,17, gusteremo la manna nascosta e avremo la pietra bianca con il nome nuovo che nessuno conosce se non chi lo riceve. E il nome è il nome di Cristo. E possedere il nome significa possedere l'essenza, quindi entrare davvero in intimità con il Cristo. 2,26-28, avremo autorità sulle nazioni, le giudicheremo e distruggeremo i malvagi con la stessa autorità del Padre e avremo la stella del mattino. Questo è importante, perché anche se ci sentiamo minoranza, ci sentiamo dei fessacchiotti che si battono contro i mulini a vento, il Signore ci dice che alla fine noi giudicheremo le nazioni. Cioè che il mondo cambierà secondo il Vangelo, il mondo cambierà secondo il Vangelo, noi dobbiamo avere questo orgoglio, questa sicurezza. 3,5, avremo la veste bianca, Gesù stesso ci riconoscerà come suoi davanti al Padre e davanti agli angeli. 3,9, i persecutori saranno vinti e consegnati, mentre i fedeli saranno preservati nell'ora della tentazione e della prova. Saranno colonne del Tempio di Dio, recheranno su di sé il nome di Dio, quindi apparterranno a Dio, conosceranno Dio nell'intimità e conosceranno l'agnello e la Gerusalemme celeste. Ecco cosa vuol dire avere il nome di Dio, dell'agnello e della Gerusalemme celeste. 3,20-21, saranno in intimità con Cristo, ceneranno con Lui e siederanno in trono con l'agnello e con il Padre. Quindi coraggio, innalziamo i cuori. Questa è la nostra beatitudine, questa è la nostra sorte felice, la patria a cui aspiriamo e per cui lottiamo. Non siamo della gente che ha dei problemi in più, siamo della gente che ha le soluzioni in mano, che ha la strada segnata da Dio, che ha Dio dalla sua parte e che può davvero cambiare il mondo, cominciando dalle piccole cose di ogni giorno, ma sicuro che alla fine il bene trionfa sul male, la vita trionfa sulla morte, l'amore trionfa sull'odio. Mi fermo qui, sono 11:12, quindi facciamo che ai 23 ci rivediamo, va bene?
Benissimo, e sulla chat ci sono già alcune domande, io nella chat vi mando un messaggio, vi invito a guardare la pagina del sito, così vedete varie cose, cioè i dettagli del programma.